sta per andare in onda.
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Abbiamo il piacere quest'oggi di avere in nostra compagnia la professoressa Silvana Nitti dell'Università di Napoli, autrice del saggio Lutero, Salerno Editrice 2017, un testo che è uscito anche in relazione, immagino, al cinquecentenario della Riforma protestante, che ha avuto un eco significativo anche nel nostro paese. Noi ci ritorniamo volentieri poco prima di una conferenza nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze per riprendere questo tema con la professoressa Nitti. Lutero, una figura esplorata nel corso di centinaia di anni, ma che rimane per certi aspetti ancora sfuggente, almeno a degli osservatori laici che forse fanno fatica a capire quelle che erano le problematiche e i tormenti di un tempo distante dal nostro. Che ne pensa?
Sì, molto distante dal nostro, anche se poi alla fine la vicenda di Lutero, come dire, è utile ancora oggi per capire tante cose e per, come dire, per rispondere a tanti nostri interrogativi. La verità è che in Italia Lutero è poco conosciuto, per ragioni ovvie, perché per 500 anni c'è stata una monocultura di tipo religioso, che anzi considerando Lutero un eretico, come dire, lo espungeva dalla cultura nazionale. Sì, se ne so, chi faceva il liceo magari lo trovava in un capitolo di storia, ma a differenza di altri paesi dove Lutero è un personaggio della storia nazionale come in Germania o della storia dell'epopea come negli Stati Uniti, in Italia Lutero è pressoché sconosciuto.
Insomma. Io ricordo quando ero alle elementari, venne una supplente, le capitò di fare una lezione proprio su Lutero e disse, veramente per usare un termine un po' così popolare, peste e corna, sì. E a un certo punto io presi coraggio, alzai la mano e dissi: professoressa, maestra, io sono protestante. E ci fu un gelo proprio nella classe, lo ricordo come se fosse ieri. Le cose sono molto cambiate nel frattempo, credo che anche nella scuola italiana la figura di Lutero... No? Che cosa ne pensa?
No, non credo che nella scuola sia cambiato molto dal punto di vista dell'approfondimento. Certo, dell'apertura sì, io stessa sono stata insieme ad altri, facevo parte di un gruppo che per esempio era chiamato in certe scuole di aggiornamento, di corso di aggiornamento agli studenti sulla storia della Riforma. Questo sì, cioè dopo il Concilio Vaticano è evidente che l'atteggiamento nei confronti del protestantesimo è tutto un altro, ma quello che lei adesso raccontava è un'esperienza comune, credo, a tutti i protestanti, nel caso poi della mia generazione ancora di più, perché noi eravamo cosiddetti esonerati dalla lezione di religione, per cui eravamo delle specie di paria tenuti a distanza, eccetera. Quindi è un'esperienza comune. Adesso questo non c'è più, naturalmente, anzi c'è molta curiosità, e il 17 l'anno scorso è stato un caso esemplare di esplosione, diciamo, dell'interesse per la Riforma, per Lutero.
Ecco, ma è paradossale il fatto che i papi, perché non è stato solamente questo papa, Papa Francesco, abbiano in qualche maniera sdoganato Lutero come teologo importante della tradizione cristiana. Poi magari se c'è una critica che alcuni fanno al Papa, lo chiamano protestante, come un'offesa, certo. No? Ma insomma, però c'è, non è solamente da Papa Francesco, no. Già Giovanni Paolo II.
Ma diciamo che è il Concilio Vaticano che ha impresso la svolta decisiva nei confronti delle chiese. Poi naturalmente il processo è stato lungo, ma è dal Vaticano che la teologia cattolica e la storia della teologia cattolica hanno... impostato diversamente la lettura, per esempio, del caso Lutero.
Ecco, ma il caso
anche un po' prima, Il primo è stato Lorz, un grande studioso gesuita tedesco, che per primo ha posto il problema di Lutero come un uomo di grande spiritualità, che però non aveva capito bene come stava, non si erano capiti, e perciò era successa la spaccatura.
Torniamo alla vicenda di Lutero. Poniamo un se, che ovviamente è sempre complicato sul piano storico, però è divertente. Poteva Lutero continuare a essere un teologo cattolico, certo, fino al momento della sua morte, insegnando a Wittenberg con la benedizione papale, oppure era proprio inevitabile una rottura a quel tempo?
Ma naturalmente, appunto, non per caso la rottura era inevitabile, infatti c'è stata, perché le cose andarono, come dire, si svilupparono in un modo tale, in un intreccio tale, con vicende di vari livelli, teologici, finanziari, organizzativi, politici, che non poteva che finire così. In realtà Lutero non era affatto, non pensava affatto ovviamente di voler rompere, in nessun momento della sua vita ha pensato di voler spaccare la Chiesa. Lui voleva semplicemente riformarla.
Che poi era un termine, certo, quello della riforma, vecchio, molto molto secoli, vecchio. Certo.
Certo, quindi in realtà, come dire, tra l'altro, tanto per fare un esempio, l'accordo recente di alcuni anni fa tra la giustificazione luterana e chiese cattoliche.
1999.
Bravo. Cioè il fatto che sia la Chiesa cattolica, infatti, praticamente ha riconosciuto la fondatezza del cardine della teologia luterana, che si è salvati per sola grazia. Naturalmente questo può voler dire tante sfumature diverse, ma questo vale anche all'interno del mondo protestante, come vale all'interno del mondo cattolico. Quindi in realtà questo cardine è stato riconosciuto comune. Questo quindi dimostra che se avessero reagito diversamente ai primi passi di Lutero, certo, tutto poteva andare in un altro modo. Senta, ma in realtà poi le cose si spostarono su un altro terreno, che non era soltanto quello, diciamo, posso dire la parola, soteriologico, cioè che riguardava come si salva l'uomo, ma sul piano ecclesiologico, chi comanda nella Chiesa.
Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista alla professoressa Silvana Nitti dell'Università di Napoli, autrice della biografia Lutero, Salerno Editrice 2017. Lei ha definito il tema della giustificazione per fede, come si salva l'uomo, il cardine,
il
punto di partenza. Ora, io, a proposito di punto di partenza, ricordo una lezione di un importante teologo cattolico che, a proposito della riforma protestante, parlò del buco del calzino, che all'inizio è piccino piccino piccino, quasi insignificante, e poi dopo, siccome le cose non sono rammendate, poi dopo la fine. Però c'è anche una svalutazione di quello che fu, insomma, il dissenso tra cattolici e protestanti, come si salva l'uomo.
Ma dunque, la verità è che ci sono tanti modi per intendere, insomma, lei mi ha fatto ricordare che invece che un prete che era il professore di religione, non mi ricordo se alle scuole medie o al liceo della mia giovinezza, una volta mi fece molto arrabbiare perché disse: quello Lutero praticamente considera la grazia come un francobollo che si attacca su una cosa e copre il peccato. Quindi voglio dire, c'è tanti modi per esprimersi. In realtà nessun teologo cattolico, né prima né dopo Lutero, ha mai sostenuto, potrebbe mai sostenere, che l'uomo si salva da sé. Quindi questo, e Lutero del resto lo sapeva, infatti era convinto di stare pienamente nell'ortodossia, è chiaro. Il problema è che queste cose possono ricevere tante sfumature diverse, ma insomma anche nel mondo protestante è così, diciamo la verità, no? Cioè ci sono alcune delle nostre chiese che sottolineano di più la santificazione, altre che sottolineano di più la grazia, come dire, in quanto tale. Il vero punto che poi si innescò, ma era una conseguenza però di questo primo punto, ecco, questo è importante, che, come dire, la questione della salvezza per grazia innesca un meccanismo per il quale si arriva al tema dell'autorità, cioè della Bibbia, cioè qual è l'autorità che conta nella Chiesa? È il Papa, è la gerarchia, è il ceto del clero, oppure è un'altra cosa, è solo Gesù Cristo? E dove lo trovi? Gesù Cristo lo trovi nella Bibbia. Quindi a un certo punto Lutero non poteva accettare le risposte che gli davano, perché lui le trovava in contrasto con la Bibbia. Questo era il punto. Allora, dall'altra parte gli rispondevano: sì, ma, vabbè, ma da secoli il magistero ti ha spiegato che questo pezzo della Bibbia va letto così. E lui diceva: ma io lo leggo in un'altra maniera, perché l'avete letto sbagliato. E quello diceva: ma come, allora non rispondi all'autorità magisteriale della Chiesa? E lui, quindi, diceva: per l'appunto no.
Quindi si pone il problema della coscienza dell'individuo. Certamente Lutero avrebbe detto una responsabilità ispirata dallo Spirito Santo.
Vissuta nella Chiesa, attraverso la predicazione, il confronto con i fratelli, non è mai individualismo, è una responsabilità personale, diciamo, non individuale nel senso distaccata dal contesto.
Però l'obiezione cattolica, credo che ancora adesso, è sì, però andando in questa direzione voi frantumate la Chiesa, e guardatevi adesso tra di voi quante sono le chiese protestanti, diciamo, no? E quindi c'è un problema che, lasciando alla coscienza del singolo credente l'interpretazione della Bibbia, voi di fatto rompete il vincolo dell'unità.
È questo. Il problema è che Lutero a questa obiezione, che gli fu subito rivolta naturalmente, rispondeva: ma guardate voi come siete divisi. Lui diceva: siete francescani, domenicani, agostiniani, ognuno in rissa fra di loro, il che era vero, tra l'altro. Ma questa è solo, come dire, la risposta immediata e contestuale di un uomo del Cinquecento. In realtà la Chiesa è divisa dalle sue origini, se no non avremmo il Nuovo Testamento fatto di testimonianze così diverse. Perché abbiamo 3 Vangeli sinottici, 4 Vangeli abbiamo le lettere di Paolo, Pietro, sì, diciamo, sono tutte chiese diverse se ci riflettiamo.
Ecco, però la diversità non significa necessariamente la divisione.
Esattamente, insomma la diversità anzi, da un certo punto di vista è una ricchezza. E l'unità esiste perché esiste Gesù Cristo, diciamo, la Chiesa interpreta l'unità nella Signoria di Cristo e in un futuro nel Regno, ma l'unità non significa uniformità.
Quindi diciamo che la divisione della Chiesa, se fosse vissuta, e qui uso un congiuntivo, se fosse vissuta nel rispetto e nell'accoglienza gli uni degli altri, potrebbe non essere un dato necessariamente.
Anzi, insomma, io direi che il Nuovo Testamento è proprio la testimonianza di questo fatto. Non c'è nessuno che può pretendere di essere l'unica Chiesa di Cristo. E la Chiesa primitiva, diciamo così, ha messo insieme il canone per testimoniare questa cosa.
Senta, io immagino che alcuni nostri ascoltatori potrebbero pensare: benissimo, sono cose importanti per il XVI secolo, ma per la nostra realtà, una realtà che è determinata da un grande disorientamento, a volte un orizzonte del futuro che diventa sempre più incerto per tanti motivi,
soprattutto negli ultimi
tempi. E allora uno dice: ma questa controversia quale rilevanza può avere ancora per esempio per i cristiani, intanto, no? Perché sai, per gli altri
per noi è difficile immaginare l'importanza che ebbe per Lutero il problema suo specifico personale, cioè il senso del peccato, il fatto che lui sentiva di non essere degno di essere salvato. Per noi è impensabile, perché non abbiamo questo, come dire, nella nostra quotidiano è difficile avere un rapporto con Dio, con il problema dopo la morte, come dire, onnipresente come era nel Cinquecento. C'è poco da fare, l'illuminismo e il mondo moderno è fatto di altri parametri di lettura del mondo.
Quindi noi abbiamo più un problema di senso che...
Esatto, quindi molte delle risposte di Lutero, alcune almeno, possono sembrare un po' dure e tutto sommato inutili, in maniera, come dire, forse perfino insostenibili sul piano dell'esegesi moderna che legge la Bibbia con strumenti diversi da quelli di Lutero. Ma la sostanza però qual è? Che Lutero, più di altri riformatori, mette al centro l'amore di Dio. Allora, naturalmente il rischio di questo è che la teologia di Lutero venga usata in chiave di consolazione, semplificazione, perdono, come si
vede. Questo è un abuso, insomma.
Certamente è un abuso, ma voglio dire, è un rischio anche comunque di banalizzazione. Sì. di banalizzazione anche dei problemi nostri, starei per dire, perché in fondo bisognerebbe avere la forza di tenere in tensione le perplessità, le angosce del mondo moderno con una soluzione così drasticamente alternativa come quella di Lutero, che dice tutto viene consegnato nelle mani di Dio.
Quindi questa grande fiducia credo che sarebbe una cosa importante, abbiamo bisogno anche di speranza e ottimismo. Senta, un'ultima domanda in relazione proprio più specificamente al libro, sono tanti i libri che sono usciti su Lutero, lei ha sentito il bisogno di proporne un altro, forse da un'ottica protestante, qual è
allora,
il motivo?
No, le spiego, c'è una interessante questo fatto, questo che è avvenuto. Dunque c'è questa collana, la casa editrice è una casa editrice di Roma che si occupa di temi letterari, storici molto, molto raffinati, cioè, e ha una collana di biografie, di biografie di tutti i tipi, che vanno da Ramsete II a Cavour, insomma. Il direttore di questa collana, che un grande storico italiano, Giuseppe Galasso, che purtroppo è scomparso alcuni mesi fa, ha avuto la lungimiranza di commissionare per il 17 le due biografie di Calvino e Lutero a due protestanti, cosa che non era mai italiani, cosa che non era mai successa in Italia. Cioè ci sono state le biografie di italiani, penso a quella di Pons della seconda metà dell'Ottocento, ancora molto gradevole e utile, e poi penso ovviamente al tentativo di Miege, che si è fermato però al 21 anzi, e che però era una biografia molto solo teologica più che storica.
Quindi si era fermato al 1521.
1521, perché lui voleva continuare, soltanto che invece poi si ammalò, insomma, praticamente, quindi non è una biografia, è un saggio sulla teologia di Lutero giovane, infatti il titolo che gli fu dato è Lutero giovane. Quindi una biografia di italiani protestanti fatta per gli italiani, io devo dire soprattutto non protestanti, io ho tenuto sempre un lettore non protestante.
Ma si sente la differenza se chi scrive è un protestante oppure...
Beh, penso di sì, sì. Infatti qualcuno mi ha accusato, però anche, devo dire, ho tentato di non essere apologetica.
Ecco, a questo proposito, ultima domanda, c'è il rischio che Lutero diventi un santino per...
No, Lutero è troppo simpatico per diventare un santino.
Anche contraddittorio?
Sì, contraddittorio, era un personaggio forse che a voi avventisti non sarebbe piaciuto per certi versi. A lui per esempio piaceva molto la birra che gli fabbricava la moglie, per dire, e gli piaceva mangiare molto, non badava alla salute, infatti morì, aveva questa malattia che non si curava mai, cioè, quindi in realtà non era un personaggio semplice, diciamo, però era molto simpatico, un uomo molto legato alla vita.
A volte... un linguaggio molto duro il suo.
Sì, vabbè, però anche
il
duro vuole dire volgare. Beh, meno di certi santini, per esempio si pensa sempre che Thomas More, che è considerato questo raffinato letterato, in realtà andava giù pesante più di Lutero, quindi era proprio lo spirito
del tempo. Assolutamente. Per certi aspetti possiamo dire che il nostro tempo è un tempo di grazia da questo punto di vista?
Boh, no, direi ci stiamo avviando su un uso del linguaggio pubblico terrificante, o no?
In generale, però almeno tra i cristiani è un po' meglio.
Ah, beh, vabbè, questo però è un problema di educazione.
Quindi c'è il minimo sindacale. Ecco. Sì. Vabbè. Allora, noi ringraziamo davvero la professoressa Silvana Nitte dell'Università di Napoli, autrice, lo ricordiamo ancora una volta, di questo volume su Lutero, una biografia su Lutero, che è del 2017, dunque che invitiamo coloro che sono interessati a conoscere meglio la figura di Martin Lutero ad acquistare presso praticamente tutte le librerie senza problemi.
Sì, anche online.
Salerno Editrice, grazie.
Grazie a voi.
Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.